Il jingle che ci richiama all'appuntamento dell'approfondimento quotidiano. Intanto inizio a preannunciarvi qui lo studio della Rete 2 di Comano si è affollato. Inizio a introdurre almeno una persona, la collega Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
Buongiorno Barbara e un saluto a chi ci ascolta. Il mondo di ghiaccio e di roccia che conoscevamo rientra sempre più nell'immaginario del nostro passato e lo vediamo in modo accelerato in questi ultimi anni. Il paesaggio alpino sta mutando in maniera preoccupante e infatti numerosi studi nel campo della glaciologia confermano il ruolo di sentinella del cambiamento climatico da parte proprio dei ghiacci. Nelle Alpi le temperature stanno aumentando a una velocità doppia rispetto alla media globale, i ghiacciai si stanno sciogliendo, le montagne si stanno sgretolando e la flora e la fauna stanno cambiando.
Il nostro approfondimento di oggi parla dei ghiacci e di mutazioni con cui cambia necessariamente anche il nostro sguardo sulla montagna, l'immaginario collettivo, con delle ripercussioni anche sul piano identitario, se pensiamo per esempio al ruolo proprio che ghiacciai e mondo alpino hanno avuto nella costruzione dell'identità elvetica. Fino a poco fa eravamo legati a un'estetica precisa, la stessa che potevamo ritrovare nelle rappresentazioni di artisti sotto forma di dipinti, litografie, disegni, saggi e poi anche nel racconto di scrittori, studiosi e viaggiatori, ma in futuro quale lo scenario montano con cui saremo confrontati? Su questo tema dei ghiacciai che si sciolgono fra cambiamento climatico e implicazioni culturali, noi vogliamo confrontarci con due geografi. Siamo molto contenti che ci hanno raggiunto personalmente in studio. Do innanzitutto il benvenuto, il ben ritrovato a Claudia Ferrata.
Grazie per l'invito.
Claudio Ferrata, geografo, già docente di geografia al Liceo Lugano 2, fondatore e membro di Comitato di GEA, l'Associazione dei Geografi in Ticino, che proprio quest'anno tra l'altro compiuto 30 anni, insieme a lui anche Stefano Agustoni, ben arrivato anche a lei.
Grazie per l'invito.
Geografo e anche membro di GEA, Associazione dei Geografi. Dunque, partiamo con Claudio Ferrata. Il paesaggio senza ghiacci è, dicevamo, ormai sempre più il nostro presente, sarà sicuramente il nostro futuro, ma iniziamo magari con uno sguardo verso il passato. Allora, la rappresentazione dei ghiacciai e del mondo alpino raggiunge il massimo dell'idillio e del sublime, per esempio con la trilogia, no, di Giovanni, il trittico della natura di Giovanni Segantini, ma prima ancora come venivano percepite storicamente le montagne alpine? Erano anche un luogo insicuro, di paura e di minaccia.
Certamente, le montagne alpine erano ritenute da molti un luogo marginale, un luogo infrequentabile, erano percorse da alcuni montanari, cercatori di cristalli, persone che attraversavano valichi alpini. Però la percezione fino almeno al Settecento della montagna, la percezione del ghiacciaio è quella che lega la montagna al ghiacciaio, a un disordine del creato, a un'incompiutezza del mondo naturale. Quindi è un luogo popolato da demoni, è un luogo popolato da spiriti immondi, come per esempio ben ricordava l'erudito zurighese Johann Jakob Schoetzer, che mostrava appunto questi draghi che presidiavano le miniere e determinati luoghi. Quindi perlomeno nella cultura europea la montagna, o meglio dire l'alta montagna, quindi ghiacciai compresi, che come tali non erano ancora considerati, no? La glaciologia non esisteva ancora, la percezione del ghiacciaio come oggetto geografico non era ancora presente, questo fino agli inizi del Settecento, poi le percezioni inizieranno a cambiare.
Stefano Agustoni, quando il paesaggio alpino diventa un orizzonte culturale proprio degli europei, un paesaggio non solo accettato ma anche molto ambito?
Beh, direi, per riagganciarmi al discorso di Claudio, con un cambiamento piuttosto importante dal punto di vista della percezione del paesaggio. C'è stato un cambiamento culturale, ovviamente. Il romanticismo ha portato ovviamente a un cambio drastico della visione, no, dell'alta montagna, da un territorio piuttosto ostile, piuttosto connotato da diciamo, accezioni piuttosto negative, a un territorio invece molto più improntato sull'apprezzamento estetico. Beh, chiaro, bisogna pensare al romanticismo, una corrente culturale molto importante. L'introduzione della cosetta Stimmung, che potremmo tradurre con il concetto del sublime, forse, in italiano. Gradualmente, prima attraverso, ovviamente attraverso rappresentazioni artistiche, scrittori, ma anche naturalisti, parecchi naturalisti in quest'epoca, che cominciano, diciamo, gradualmente ma inesorabilmente a far cambiare la percezione dell'alta montagna. A questo poi bisognerebbe anche aggiungere, siamo in un'epoca in cui ci sono state diverse importanti trasformazioni dal punto di vista anche tecnico. La costruzione delle prime funivie, dei primi trenini, ha portato, soprattutto in Svizzera, ha portato naturalmente i primi interesse turistico da parte soprattutto della borghesia, della nascente borghesia britannica, inglese. E gli inglesi, in effetti, sono i turisti che hanno cominciato ad apprezzare all'inizio d'estate, ovviamente, le Alpi. Possiamo pensare ovviamente alla regione del Monte Bianco, ma anche parecchie località svizzere. Qui siamo ovviamente già verso la metà del XIX secolo.
Aggiungiamo magari ancora un tassello. Lei parlava del movimento artistico importantissimo, del romanticismo, l'aspetto turistico che emerge. La glaciologia, ci introduceva il professor Ferrata, è un concetto, è una disciplina, diciamo, piuttosto recente. Quando nasce e come si sviluppa all'interno del contesto che ci stava descrivendo Agustoni? Ferrata o Agustoni?
Sì. Stiamo tentando di circoscrivere un periodo di trasformazione profonda nella percezione della montagna. Quindi si diceva il Settecento, no, con la triade von Haller, Rousseau, de Saussure. De Saussure sarà anche un alpinista, un grande scienziato, perché percorre la montagna con un bagaglio di strumenti importanti. Diventerà alpinista, sarà il secondo, come dire, la seconda persona a raggiungere, dopo Balmain e Paccard, la cima del Monte Bianco. Anzi, per la verità, De Saussure aveva anche indetto un concorso con un premio finanziario importante per chi avrebbe raggiunto per prima la cima del Monte Bianco. Quindi c'è questo cambiamento di percezione di tipo culturale.
C'era anche una dimensione di quasi colonizzazione di queste...
Di colonizzazione della montagna, sì, penso che sia un termine che si può utilizzare. Quindi c'è questa trasformazione culturale, c'è il mondo della scienza, De Saussure, ma poi anche la nascente glaciologia che si fa avanti. Quindi l'oggetto ghiacciaio, no? Glaciere indeterminato, ma l'oggetto diventa poi un oggetto geografico degno di essere studiato nel modo più rigoroso, di essere visitato, di essere confrontato con altre situazioni. Siamo nel 1837, quando Agassiz per primo propone la sua teoria glaciologica, diciamo moderna, che è poi il risultato di riflessioni anche precedenti, anzi è stato anche accusato da alcuni di plagio, però Agassiz percorre i diversi ghiacciai europei e mette a punto questa nuova teoria glaciologica. Tra l'altro, uno dei misteri di quegli anni, che poi viene risolto da un geologo che si chiamava Jean de Charpentier, era quello dei massi erratici. I massi erratici sono questi giganteschi massi che si trovano sovente sui fondovalle, che hanno una conformazione rocciosa diversa a quella del substrato dove si trovano. Quindi, spiegazione, è il diluvio universale che li ha portati a valle. No, non è il diluvio universale. Quando nasce la moderna glaciologia si capisce, si comincia a leggere questo fenomeno come un fenomeno portato dall'avanzamento e dalla regressione del ghiacciaio, che è poi materia vivente. E poi l'alpinismo, si ricordava il mondo dell'alpinismo, anche qui con la prima ascensione al Monte Bianco di Balmain e Paccard, due abitanti di Chamonix. Quindi la visione scientifica e poi, come si ricordava precedentemente, sulla scia di queste trasformazioni, di questo cambiamento di percezione della montagna, nasce un movimento che in fondo continua tutt'oggi, che è quello del turismo.
Stefano Augustoni, voleva aggiungere qualcosa sulle teorie della scienza glaciologica?
Ma sì, diciamo che in parte che Ferrata ha già spiegato, è molto interessante perché diciamo io trovo che sia proprio una coabitazione di due, forse anche più correnti diverse, quella artistica, quella ovviamente letteraria, quella possiamo chiamarla anche sportivo-competitiva, non so se si possa dire così, insomma, legato all'alpinismo, e parallelamente appunto la nascente scienza glaciologica, che ha permesso naturalmente di dare un'interpretazione molto più ancorata alla realtà scientifica di questi immensi, che all'epoca erano proprio immensi, masse glaciali che ricoprivano le Alpi. E diciamo, Ferrata diceva prima che i ghiacciai sono vivi e noi li vediamo ovviamente come qualcosa di statico, ma ovviamente questa è una visione molto parziale, no? Sono vivi nella misura in cui sono il risultato naturalmente di più bilanci. Quando si parla di ghiacciai si parla di bilanci. Il bilancio è una differenza, diciamo, tra gli accumuli di neve durante la stagione invernale nella parte più alta del ghiacciaio e la fusione estiva nella parte più bassa del ghiacciaio. Ovviamente in questa epoca i bilanci erano positivi perché appunto stiamo finendo la cosiddetta piccola era glaciale, un periodo, diciamo, che nell'ambito dell'Olocene possiamo chiamarlo uno dei periodi più climaticamente più freddi. E questo ha portato all'avanzata di questi grandi apparati glaciali fin sul fondo valle e curiosamente appunto la nascita di queste, il cambiamento di queste corrente interpretativa, la nascita, l'emergere delle scienze glaciologiche si inserisce proprio in un periodo in cui questa diciamo fase climatica più fredda sta finendo e si entra nell'epoca climatica moderna, nella quale ovviamente poi l'azione antropica diventerà predominante. Evidentemente oggi, perlomeno per quanto riguarda il territorio alpino, ma il discorso si potrebbe essere esteso un po' a livello globale, la stragrande maggioranza dei ghiacciai ovviamente presentano continui bilanci di massa negativi in cui...
Bilanci di massa negativa? Lei prima, Stefano Augustoni, parlava di ghiacciaio come un'entità viva.
Sì.
Quindi si può dire che i ghiacciai stanno morendo? Io tra l'altro ricordo che l'occasione di questo approfondimento nasce proprio da un articolo che aveva pubblicato qualche giorno fa Claudio Ferrata sulle pagine della Regione, in cui lei porta testimonianza di alcuni funerali, riti funebri collettivi che vengono celebrati, fatti proprio per dire addio ai ghiacciai. Quale significato anche simbolico di questi riti? Dopo magari ci facciamo raccontare anche da Augustoni, ha partecipato a uno di questi eventi.
Sì, dunque questa riflessione nasce da una considerazione che è stata espressa precedentemente, cioè il ghiacciaio è qualcosa di dinamico, è una realtà materiale che evolve, si trasforma, piccola era glaciale, eccetera, regresso. Noi ci siamo costruiti un immaginario del ghiacciaio in questa fase di crescita e di sviluppo. È un immaginario che ha poi portato con sé il movimento turistico, l'attrazione per la montagna, la purezza, le cime, l'aspetto legato anche alla salute, alla sanità, insomma, proprio della montagna. Quindi da una parte cambia la realtà materiale, dall'altra non cambia ancora o sta cambiando la percezione di questa realtà materiale. Quindi tutta questa tematica del regresso dei ghiacciai, che viene perfettamente messa in luce dai glaciologi, dai climatologi, dai geomorfologi, qui attraverso gli strumenti della scienza, non ha avuto un seguito di o sta avendo solo adesso un seguito di tipo culturale, cioè come rappresentarci questo dramma, questa trasformazione in corso, non attraverso gli strumenti della scienza, ripeto che lì le cose mi pare siano molto chiare, ma attraverso gli strumenti della cultura. Quindi siamo alla rincorsa di questo nuovo, di questa nuova rappresentazione. Allora lei citava appunto questo tema dei funerali, dei ghiacciai, che è un modo per trasformare in una dimensione simbolica un fatto come dire oggettivo, scientifico. E questo ci è necessario, no? Il primo funerale dei ghiacciai si è tenuto in Islanda nel 2014 appunto per celebrare la sparizione del ghiacciaio Hökjökull, e poi altri hanno fatto seguito anche nel nostro paese, anche in Svizzera, ma ci sono anche altre manifestazioni. Ho scoperto, documentandomi per venire qui da voi, che Ludovico Einaudi, importante musicista, compositore italiano, ha composto e rappresentato a nord delle isole Svalbard la sua Elegy for the Arctic, la sua elegia per il mondo artico, proprio per chiedere alla comunità internazionale di sottoscrivere un accordo per proteggere queste masse di ghiaccio. Quindi sono vari tentativi, no? I vari che vengono messi in atto, cioè c'è una, come dire, una performatività di questi gesti che cerca di dare un senso a un fenomeno che ci colpisce in modo così particolare, anche perché evidentemente, come è stato ricordato all'inizio, i ghiacciai sono le sentinelle, sono dei sismografi di una trasformazione epocale in atto.
Stefano Gustoni, allora lei ha partecipato a un rito funebre, dove e com'è andata?
Sì, diciamo uno piccolo ovviamente che riguarda il Ticino, mi pare fosse il settembre del 2021, siamo saliti ai piedi del ghiacciaio del Basodino sopra Robiei, con un gruppo di c'erano diverse persone, c'era Giovanni Kappenberger, lui è chiaramente glaciologo ancora molto attivo nella misurazione del bilancio di massa del ghiacciaio del Basodino. Sì, diciamo, è un po' quello che diceva Claudio, cioè è stato un momento interessante, proprio una forte valenza simbolica, ci sono stati diversi eventi, canti chiaramente, diverse anche diverse persone hanno preso la parola. Ricordo una cosa particolare, che c'era una delegazione ticinese delle cosiddette anziane per il clima, no? Che hanno nel frattempo, nella primavera del 24, credo, se non ricordo male, poi
hanno vinto una sentenza contro la Svizzera, accusata insomma di non fare abbastanza per il clima, una sentenza storica.
Sì. E loro hanno preso la parola, insomma, in modo molto accorato, chiaramente, tra i tanti gruppi, ma saremmo stati un qualche centinaio di persone. Però volevo velocemente dire, l'Islanda, il luogo dove si è tenuto il primo funerale del ghiacciaio, ho scoperto di recente che ha istituito una sorta di cimitero globale dei ghiacciai. E poi è interessante anche perché, come diceva Claudio, ci sono molte iniziative in questo senso. Per esempio, un'iniziativa interessante è la cosiddetta Global Glacier Casualty List, che è una sorta di... è un sito dove diverse persone, diversi glaciologi, ma non solo, mirano a preservare nomi e storie dei ghiacciai in via di estinzione. Ed è continuamente aggiornato questo sito. A livello proprio globale. Beh sì, certo, testimoniano di questa grande valenza simbolica, questa importanza culturale legata anche alle tradizioni locali, alle pratiche anche spirituali, all'identità comunitaria che i ghiacciai nel mondo, di cui i ghiacciai nel mondo sono portatori, insomma, ecco.
Claudio Ferrata, lei voleva leggerci una cosa sul paesaggio alpino, di cosa si tratta?
Ho scoperto, rileggendomi l'Histoire d'une montagne, storia di una montagna, di un geografo ottocentesco, Élisée Reclus, figura estremamente interessante, partecipa alla Comune di Parigi nel 1800. 1871, viene incarcerato, avrebbe dovuto partire per la Nuova Caledonia in esilio, finisce a Lugano, finisce in Svizzera e lì porta in avanti i suoi studi, i suoi lavori. In questo librettino, che ha una valenza così didattica, lui, appunto Storia di una montagna, dedica due capitoli ai ghiacciai, e ho trovato un passaggio che a mio modo di vedere è particolare. Siamo nel 1880, Allora dice Reclus: l'immenso fiume ghiacciato, non meno spesso di quanto siano oggi le basi dei monti, colmava ogni depressione, poi all'uscita delle gole andava a espandersi lontano nelle pianure, al di sopra di colli e valloni. Tale era al tempo dei nostri avi l'immagine che presentava loro il monte coperto di ghiacci. Poi aggiunge: per i pronipoti dei nostri figli, nel lontano indefinito dei secoli, il quadro sarà mutato. È già bizzarra, no, questa considerazione. Siamo in una fase in cui la glaciologia è in fondo si sta sviluppando. Il quadro sarà mutato. Forse il ghiacciaio, allora completamente disciolto, sarà sostituito da un debole ruscello. La montagna stessa avrà cessato di esistere. Una leggera sporgenza del terreno ne indicherà il luogo, e la pianura attuale, del tutto sconvolta dai cambiamenti di livello, avrà dato origine ad alture che cresceranno gradatamente nel cielo. Quindi Reclus riesce in fondo a rappresentarci, attraverso una meditazione anche poetica, non solo geologica, scientifica, l'idea di montagna, e per certi versi anticipa la trasformazione del paesaggio della montagna stessa.
Ma proprio a proposito di questo quadro mutato, un dipinto che è mutato, qualche mese fa alla Rete 2 raccontavamo di questo esperimento in cui si provano a sottrarre da dei dipinti famosi, pensiamo per esempio a Caspar Friedrich, no? Quelli è proprio l'immagine del romanticismo, si prova a sottrarre l'elemento neve, l'elemento ghiaccio. Claudio Ferrata, dobbiamo immaginarci proprio sul piano dell'identità estetica, non soltanto morfologica, la perdita del fascino di questi luoghi una volta scomparsa la neve e i ghiacciai.
Diciamo che potremmo considerare il paesaggio appunto come identità estetica dei luoghi. Muta la realtà materiale, utilizziamo ancora in parte una rappresentazione forgiata tra il 7 e l'800, e oggi dobbiamo dotarci appunto di nuovi strumenti scientifici, come dicevamo li abbiamo e sono performanti, ma di tipo culturale, per dare un senso, un significato, no, a questo paesaggio senza ghiacci. Insomma, l'obiettivo comunque rimane quello di promuovere un uso ecosostenibile la montagna, e quindi dobbiamo raccontarla attraverso un altro linguaggio, magari attraverso un linguaggio simile a quello che era stato adottato da Reclus, un linguaggio molto, molto partecipato, molto sentito, no? Dove la natura è in fondo la condizione di possibilità della libertà dell'uomo, no? Reclus aveva questa forte dimensione nella sua lettura geografica del mondo e della montagna in particolare.
Stefano Augustoni, in un suo intervento in un seminario che si è tenuto ad ottobre alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, lei ha citato il filosofo della scienza Telmo Pievani, che ha recentemente coniato un concetto preciso per rappresentare la condizione climatico-ambientale della nostra epoca in cui ci troviamo. Ecco. E ha parlato di stato di vulnerabilità permanente, e in tal senso ricordiamo che la seconda parola dell'anno della Svizzera italiana è stata proprio permacrisi. In che misura lo scioglimento dei ghiacciai contribuisce di fatto simbolicamente, ma anche letteralmente, a questo stato di vulnerabilità permanente, secondo lei?
Bella domanda. Sì, è un termine che mi è piaciuto subito quando l'ho letto. Poi, tra l'altro, Telmo Pievani l'ha usato anche in un suo spettacolo teatrale abbastanza recentemente proposto al Teatro Sociale di Bellinzona. Ma sicuramente è una condizione in cui lui lo usa per differenziarci da una situazione in cui finora tendevamo un po' a con cui tendiamo a rapportarci nei confronti della crisi climatico-ambientale, cioè la situazione di eccezionalità, no? Invece lui no, dice no, questo è uno stato di vulnerabilità permanente in cui ormai la nostra epoca antropocenica è entrata. Relativamente ai ghiacciai, evidentemente noi dobbiamo considerare forse una cosa, ecco, un aspetto che a volte viene un po' sottovalutato. Gli ghiacciai che noi vediamo ancora, che appunto suscitano anche parecchio interesse ancora, per esempio dal punto di vista turistico oggi, in realtà sono dei fossili climatici. Non sono in assolutamente in equilibrio con il clima attuale, non lo rappresentano più per nulla, nel senso che quello che noi vediamo è il risultato ovviamente di un'epoca passata più fredda, e a me viene sempre un po' in mente l'idea. È come se, un esempio un po' riduttivo, è come se per esempio entrassimo in cucina e sul tavolo di cucina vediamo dei cubetti di ghiaccio. Ovviamente la prima cosa che interpretiamo è il fatto che siano appena stati tolti dal freezer, no? Però il ghiaccio ci mette un po' a fondere. E i ghiacciai odierni sono un po' in questa situazione, no? Secondo diversi studi, se i ghiacciai fossero in equilibrio con il clima odierno, circa la metà del volume del ghiaccio nelle Alpi non ci sarebbe già più. Quindi guardando i ghiacciai possiamo dire che è come se guardassimo al passato, il nostro pianeta.
E con questo siamo giunti alle conclusioni. Fa nostalgia, no? Sentire queste parole, e penso che nostalgia possa essere proprio la parola giusta, perché nostos è proprio la casa, no? È il dolore per una perdita di una patria, di una casa identitaria che ha costituito l'immaginario collettivo. Servono riti, anche collettivi, proprio per elaborare la perdita e immaginare cosa sarà. Può essere un funerale, può essere anche una trasmissione radiofonica, uno spazio come questo. E quindi io ringrazio i nostri due ospiti, ricordo i geografi Claudio Ferrata e Stefano Agustoni, entrambi membri di GEA, l'Associazione dei Geografi in Ticino, per essere stati con noi, e ricordo che usciranno gli atti del seminario che si è tenuto ad ottobre. Buone feste e a risentirci presto.
Grazie.